Direi di cominciare questa sera e innanzitutto vi ringrazio di essere qua questa sera per la presentazione di questo bellissimo libro e ringrazio anche la tenda, le sue organizzatrici e tutto lo staff della tenda che gentilmente ci ospita sempre le nostre iniziative in questa bellissima struttura. Presento i nostri ospiti. Abbiamo il condirettore del manifesto Tommaso Di Francesco, l'autore del libro del fumetto Stefano Piccoli, Mirko Bonini che è fumettista di Alchemia, redazione Alchemia. Io sono Mirka, sempre della redazione Alchemia e mi occupo di Medio Oriente. E per me per questa sera è la prima volta che presento un libro fumetto e devo dire che leggere la storia di Vittorio attraverso immagini, disegni e testi mi ha molto emozionato e mi è piaciuto molto. Il fumetto oggi, secondo me, adesso rappresenta un nuovo modo di fare cultura e arte che sta prendendo molto piede. È diventato molto importante rispetto ad anni fa che possiamo dire che era un prodotto un po' di nicchia per molti appassionati. Ora invece questo mondo magico del fumetto e nel corso della serata io chiedo subito appunto a Stefano e a Mirko di illustrarci anche le caratteristiche, come viene fatto il fumetto, da com'è, da dove parte, la diversità di grafica e specialmente come mai Stefano ha pensato di riprodurre la vita di Vittorio Arrigoni. E attraverso il fumetto però si riesce a parlare anche di storie, infatti attraverso questo libro stasera riusciamo a parlare un dibattito sulla Palestina, su quella che era la Palestina al tempo di Vittorio, quindi torniamo indietro di 6 o 7 o 8 anni fa, al tempo anche di Piombo Fuso, e facendo un riferimento a quella che è oggi, qual è la situazione odierna, che purtroppo è abbastanza peggiorata. E qui ci può aiutare Tommaso, giornalista, scrittore, poeta, esperto di politica estera da anni e quindi ci può illustrare anche come è nato il rapporto appunto con Vittorio e il manifesto e come vede la Palestina oggi. E, per quanto mi riguarda, con Vittorio, rileggendo la sua biografia, ho due punti in contatto diciamo con lui. Il primo è che entrambi abbiamo iniziato a occuparci di Palestina personalmente, proprio in prima persona, nel 2002. Lui nel 2002 era la prima volta che andava a Gerusalemme Est e io nel 2002 provavo ad andare con un gruppo di compagni, di altri italiani, che avevamo accolto l'appello di Time for Peace, organizzato da Peace Now, che dovevamo fare una catena umana a Cisgiordania, Gerusalemme e Gaza proprio per i 35 anni di occupazione di Israele in quelle terre. Però Vittorio è passato come prima volta. Noi siamo stati bloccati a Ben Gurion all'aeroporto, che noi venivamo da Milano, siamo stati fermati per 36 ore e siamo dovuti ritornare a casa. Io da allora non ho più cercato di passare, di arrivare in Cisgiordania. Al momento ho ancora un blocco, non riesco a subire, passare, interrogatori e controlli da parte israeliana. Ed è per quello che l'anno dopo, nel 2003, ho cominciato invece ad andare nei campi profughi palestinesi in Libano, con il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, dove vado tuttora. Però ho provato a entrare a Gaza, e a Gaza ho provato con la Gaza Freedom March, un'istituzione internazionale, eravamo circa 1500 persone di 42 paesi diversi ed era un'iniziativa, una manifestazione politica, non umanitaria, perché rompere l'assedio su Gaza a un anno dopo di distanza di Piombo Fuso. E però non ci siamo riusciti, Israele ha bloccato gli autobus, quindi non siamo usciti dal Cairo. E in quell'occasione abbiamo incontrato appunto Vittorio, che era lì, che anche lui cercava di raggiungere Gaza. Noi siamo dovuti il 4 e il 5 di gennaio ritornare indietro, lui invece è andato a Rafa dalla parte sempre egiziana ed è passato poi a Gaza il 1 di marzo. E quindi queste sono un po' quello che mi avvicina a lui, a quello che lui ha fatto per Gaza. A questo punto però darei la parola ai miei ospiti per entrare un po' nell'argomento. E non so se Mirko vuole già dare le prime domande e curiosità a Stefano in merito proprio al fumetto.
Ma anche no.
Direi che possiamo cominciare con la domanda più classica di tutte, che mi hanno già detto che gli hanno fatto in altre 31 occasioni, perché questo non è la prima presentazione che viene fatta del libro, ed è ovviamente qual è il tuo rapporto
con... Oggi è la 31esima.
Sì. Quindi qual è il tuo rapporto con Vittorio Arrigoni, come ti è venuto l'idea di intraprendere quest'opera in particolare dopo un percorso artistico tuo particolare, e che cosa rappresenta quest'opera nel tuo percorso?
Ok. Prima di risponderti posso dire una cosa, fare un passo indietro. Voi stasera siete qui, a parte grazie a chiunque di voi è venuto, siete tutti parte di un grande esperimento, cioè la presentazione di un libro senza avere il libro. Questa cosa è bellissima perché dimostra quanto noi siamo superiori al vile di Nero, e praticamente stiamo presentando il libro e non abbiamo portato i libri, però poi Mirka vi spiegherà che c'è comunque un modo per averlo, chi lo vuole, ovviamente, non è un obbligo. E vado a rispondere a quanto mi ha chiesto Mirko. In effetti, tante volte, proprio perché io non ero un amico di Vittorio Arrigoni e sapevo che nel momento stesso in cui ho deciso di realizzare questo libro a fumetti, ci sarebbe stata tanta gente ad aspettarmi al varco che mi avrebbe detto: perché hai fatto un libro a fumetti su Vittorio Arrigoni, visto che tu non eri un amico di Vittorio Arrigoni? Perché comunque fare una storia a fumetti, o un romanzo, o qualsiasi, o un film su una persona, significa in un certo qual modo appropriarsi della vita di quella persona e riraccontarla. Allora, il motivo per cui io comunque sia, senza essere un suo amico, che poi purtroppo c'è stata una volta che ci dovevamo incontrare a Roma, e poi per un motivo lui è passato, prima di tornare a casa sua, è passato dalla Puglia, non è passato da Roma, e sarà per la prossima volta, ma non c'è più stata quella prossima volta purtroppo. E io devo dire che ci sono una casualità, che poi le cose non sono mai casuali. Io seguivo Vittorio Arrigoni, e qua non mi metto proprio come autore, mi metto come lettore, come persona sempre affamata di informazione e di verità. E il mio retaggio diciamo politico faceva di me un lettore del Manifesto, e qua c'ho il condirettore del Manifesto. Il mio retaggio umano, io da 18 anni, lo dicevo oggi pure a Mirka, non lo sapeva nemmeno lei, sono uno dei coordinatori territoriali di Emergency giù a Roma, e per una serie di casualità, che però non sono mai delle casualità, Vittorio scriveva sia su Peace Reporter, che era il sito fondato da Masano Tariani, non ufficialmente di Emergency, sarebbe diventato poi ufficialmente di Emergency con E il mensile, che è durato solo un anno purtroppo, e scriveva sul Manifesto. Poi andremo anche a capire perché Vittorio scrivesse per queste testate nonostante non fosse un giornalista, anche se su Wikipedia o quando andate a cercare informazioni su Vittorio Arrigoni la prima cosa che viene sempre fuori è: il reporter di guerra e giornalista Vittorio Arrigoni. Non era un reporter di guerra, non era un giornalista, era un blogger casomai, però poi di questo ne parleremo dopo. E il giorno, tra l'altro, quando ci fu il piombo fuso nel 2009, mi leggevo il suo blog, proprio perché era un blogger, e perché era una delle poche fonti di informazione in quel momento per poter sapere, quantomeno a livello quotidiano, cosa stesse succedendo, anche perché e a differenza di Margine Protettivo, non so se vi è capitato due stati fa di seguire quello che stava succedendo, nel 2014 c'era il TG1, il TG2, il TG3, il TG7, il Corriere della Sera, erano tutti là, si erano dati appuntamento tutti i giornalisti d'Italia a Gaza City. quattro anni prima no, non c'era nessuno, c'era Vittorio Arrigoni, però come ci ritorniamo tra poco. Quando Vittorio fu sequestrato e ucciso, purtroppo, e a differenza di, come posso dire, cerco di fare un esempio, l'altra settimana mi è capitato, ci è capitato di sentire della morte di David Bowie. A me posso dire, mi dispiace perché era un grande artista, ma non mi ha provocato dolore. Sarebbe ipocrita dire che la morte di Bowie mi abbia addolorato. Il giorno che morì Vittorio io sentii veramente un dolore interno, perché era una persona che, nonostante avessi lisciato a Roma, si dice così, lisciare quando un appuntamento e non ci siamo presi, mi sentivo vicina. Per me fu un grande dolore, e da storyteller, da persona che racconta storie, l'idea di fare un libro a fumetti su Vittorio Arrigoni mi è venuta il giorno stesso, che in realtà era due giorni dopo, perché il 14, 15, il 16 aprile lo sapemmo che Vittorio Arrigoni praticamente era morto. Probabilmente chi gli stava vicino l'ha saputo subito, già il 15. Per me fu un dolore enorme. Notate bene che ora siamo nel, diciamo, questo libro è uscito a ottobre 2015, sono passati 4 anni prima che lo facessi, perché avevo paura di farlo, perché c'erano mille motivi che poi magari possiamo anche forse parlare. Ci ho messo un bel po' a farlo, perché mi sentivo, e non mi sentivo in diritto di farlo, fondamentalmente, per i motivi per cui dicevo all'inizio. C'è stato poi un momento che mi sono sbloccato, e è stato anche grazie alla mamma, è stato anche grazie alla sorella di Vittorio Arrigoni, è stato grazie a Zulu dei 99 Posse. Ci sono più persone che in questi 4 anni mi hanno fatto capire che dovevo farlo, e alla fine sono arrivato a maturare l'idea che, anche se non eravamo amici, il mio mestiere è raccontare storie, e questa era una storia che valeva la pena raccontare, punto.
Zulu è stato anche in un primo momento, come ipotesi, un tuo possibile sceneggiatore?
Dovevamo farlo insieme, in teoria, perché loro hanno dedicato, non hanno dedicato, allora, la 99 Posse, l'ultimo album, che poi è stato, non è altro che, era la riedizione di Curre Curre Guagliò di 20 anni fa per il ventennale, hanno devoluto tutti i ricavi del disco alla costruzione dell'asilo dedicato a Vittorio Arrigoni giù a Gaza. E un giorno che ero a Napoli, io ho tutto un retaggio mio personale nell'hip hop italiano, nel rap, perché da pischello, come si dice a Roma, ero un writer, vabbè, ho sempre bazzicato, tra l'altro Strecheno deriva proprio da lì, S3K era la tag con cui dipingevo, e ero con Zulu dei 99 Posse a Napoli, stavamo chiacchierando, e gli avevo parlato dell'idea di scrivere questo libro e dovevamo scriverlo insieme. In realtà lui non ha mai scritto un fumetto, quindi non sapeva neanche come andava fatto. Io ho detto, dai, non ti preoccupare, lo facciamo insieme a quattro mani. Poi in realtà poi lui, nel procedere con questo discorso, ha lasciato perdere, e lo spiega anche nel libro, perché il libro, oltre al fumetto, c'ha tutta una parte di approfondimenti finale di giornalisti, attivisti, artisti, e che danno delle reinterpretazioni degli approfondimenti. Luca, che sarebbe Uzulu, spiega perché ha preferito non farlo, ed è una scelta che io tra l'altro rispetto molto. Io però ormai ero andato talmente avanti con tutto il lavoro di documentazione, di disegno, mi ero allenato a disegnare Gaza, perché c'è voluta la preparazione atletica, come fa una... Io ero abituato, figura, a disegnare i palazzi di Roma, no? E perché le mie storie precedenti hanno sempre riguardato storie urbane, storie contemporanee di città. Alla fine è stato... Tra l'altro ho pure dovuto ridiscutere la cosa con la casa editrice, perché il libro era stato proposto all'editore con Luca Persico e Stefano Piccoli, Guerrilla Radio. E poi alla fine mi hanno detto, no, Luca Persico non c'è più, Stefano Piccoli, Guerrilla Radio, però devo dire che la Round Robin in questo caso, che tra l'altro il libro se lo sono giocato fino alla fine, Round Robin e Becco Giallo, un'altra casa editrice specializzata in graphic journalism. Sapete cos'è il graphic journalism? Tutti quanti, suppongo, vero? Tu lo sai? Tu, proprio tu, puoi in prima fila.
Adesso vieni a spiegarselo qui.
E la traduzione è giornalismo disegnato. Comunque, ora ve lo spiega Mirko per bene, insomma.
Allora, diciamo, fa parte di quel filone che deriva dal cosiddetto new journalism, cioè la narrativizzazione del fatto giornalistico, In questo caso si narrativizza, diciamo, una sorta di docufiction in salsa a fumetti.
Comunque stai usando delle parole difficilissime. Docufiction. Allora, vi dico questa cosa, anche perché dobbiamo stemperare. Allora, io faccio fumetti da 23 anni, quindi scherzando. Scherzando. E da qualche anno a questa parte, in Italia, c'è stato un grande, chiamiamolo, rinascimento del fumetto italiano. Devo dire, grazie anche capitanato da degli autori che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Penso, prima di tutto, ovviamente a Zero Calcare, penso a Gipi, eccetera, eccetera. C'è tutta una nuova scuola di fumetto italiana che ha sdoganato i fumetti. Sdoganato i fumetti nel senso che da cultura di nicchia, quale è sempre stata, anche relegata molto al mercato di serie B, sottocultura, nonostante l'Italia ha sempre avuto una tradizione nel fumetto enorme, perché l'Italia negli anni 60, 70 ha avuto i più grandi autori di fumetti del mondo, se penso a Ugo Pratt, a Vittorio Giardino, ad Aurelio Galeppini, cioè abbiamo avuto una storia, Andrea Pazienza, su di tutti, e enorme. Però poi c'è stato questo, lo dicevamo prima a tavola, questo buco generazionale di quasi 20 anni. Il fumetto era diventato quella cosa da edicola, no? Dell'uomo ragno, di Dylan Dog, tanto di cappello a Dylan Dog, poi ci mancherebbe. Si sono inventati questa parola magica, graphic novel. Ah, apriti cielo, graphic novel. Improvvisamente i giornalisti, i media e la libreria Feltrinelli poteva avere il reparto con scritto graphic novel, perché il libro a fumetti, no, fumetti, sembrava che parlavamo di tiramolla, no? Di tiramolla, magari i giovani manco lo ricordano più, Geppo e nonna Belarda. Allora ora si chiamava graphic novel. A me fa ridere, no, che magari fino a qualche anno fa, io penso alla metro di Roma, e il tipo che si voleva leggere il fumetto lo nascondeva dietro all'Internazionale, perché Internazionale o dietro alla Liberazione o al Manifesto. E invece ora, se tu sei in metro, nella metro A, con l'ultimo fumetto di Gipi, è molto hipster la cosa, quindi è anche figo che ti stai leggendo l'ultimo fumetto di Gipi. Cioè è stato proprio uno sdoganamento culturale, anche grazie a questa parola magica. Graphic novel, mi sta bene, per me sono libri a fumetti, ma per me erano libri a fumetti anche quando li faceva 20 anni fa Ugo Pratt. Ogni libro di Corto Maltese era un'opera d'arte, era un romanzo a fumetti, perché poi graphic novel non è altro che questo. Graphic journalism è il sottogenere dedicato al fumetto d'inchiesta o al reportage di guerra. Pensate a Zero Calcare, vi ho fatto l'esempio di prima, quello che ha fatto a gennaio e a settembre su Internazionale, che ci ha raccontato per due volte Coban, e è graphic journalism, cioè lui ha fatto un viaggio e ha usato il linguaggio dei fumetti per raccontarlo. Quello che ha fatto Zero Calcare è graphic journalism, senza scomodare Giossacco, senza scomodare Persepolis, Balzer con Bashir, cioè i grandi esempi, sì, i grandi esempi di graphic journalism. Fermatemi però, ogni tanto io ho un pulsante qui, tu mi fai off. Anche perché vogliamo far parlare Tommaso.
Sì, anche allora cerchiamo di collegarci un attimo.
Guarda, faccio così.
Insomma, sulla figura di Arrigoni, intanto giusto per cercare di contestualizzarlo anche a livello politico, lui ad esempio è stato un sostenitore della posizione binazionale, ad esempio, per quanto riguarda la Palestina. E in cosa consiste, qual è la differenza tra la posizione dei due popoli, due stati, e com'è in,
questo credo di usare.
Come si è evoluto, insomma.
Sì, io, le domande, grazie caro.
Io sono anche un ottimo valletto, se serve.
Microfonista. Dunque, questa, magari a questa risposta che non è... che non è difficile, ci possiamo arrivare, perché è una problematica che attraversa la condizione palestinese. Prima la compagna che ha introdotto diceva temo che la situazione palestinese sia ancora peggiore dell'inizio di piombo fuso 2008, o addirittura peggiore del 2011, quando Vittorio viene ucciso. Io, soprattutto per dare speranza, direi che ho conosciuto la situazione palestinese sempre peggiore di quella che era. Ho cominciato a occuparmi della questione palestinese nel 1969. Ero diventato amico di quello che poi ho scoperto era il rappresentante di Fatah a Roma, Weitz Weider, e con lui passavo molto tempo, fino al 72, ad organizzare le cose che lui voleva organizzare tantissime cose. Stava traducendo Le mille e una notte in arabo, voleva mettere in piedi una biblioteca araba, aveva sorprendentemente intessuto uno straordinario rapporto, pensate, con la comunità ebraica a Roma, perché una sera, e io ero presente, a fronte di un dibattito che c'era nella sezione del PC al centro, del centro storico, praticamente nel pieno ghetto, molti compagni comunisti ebrei chiedevano provocatoriamente a Piero Della Seta, che era uno dei massimi dirigenti, un uomo straordinario, che volevano davvero conoscere chi fossero questi palestinesi. E Weizsäcker alzò la mano e chiese di parlare, raccontando quello che subivano i palestinesi. Aprì una breccia nel cuore della comunità ebraica romana, costruì un rapporto straordinario, così straordinario che il Mossad lo ammazzò nel 1972 e io corsi con la 500 a vedere il corpo. La situazione era peggiore, perché Weil veniva dalla Nakba, la sua casa era a Nablus, ma la situazione era peggiore perché Weil era stato nel 72 ad Amman, dove i palestinesi erano stati massacrati dai fratelli giordani. La situazione era peggiore. La situazione diventò peggiore nel 76 a Tal al-Zatar, per chi andava a vedere la guerra civile in Libano. Era peggiore nell'82. Era peggiore a conclusione della prima intifada, ma ci fu una svolta significativa, straordinaria, fino a Oslo. Era peggiore nella seconda intifada, è peggio adesso. La condizione palestinese è sempre peggiore e deriva dal fatto, credo, che noi continuiamo a pensare che essa non è centrale, che altre cose sono centrali, altre cose che concorrono, ahimè, drammaticamente a mostrarsi come centrali. Per esempio, la frenetica attività dello Stato Islamico, volta a volta utilizzato per destabilizzare alcuni regimi e poi all'improvviso chissà perché è diventato nemico. In realtà io sono convinto di quello che dice un personaggio che non è barricadiero, che forse non appartiene nemmeno alla nostra storia, che è la ministra degli esteri svedese Wallström, accusata incredibilmente di antisemitismo dal governo israeliano, dalla destra peggiore, da Netanyahu anche. Ma Netanyahu inizialmente non voleva, perché aveva una delegazione svedese a casa propria e soprattutto c'è un rapporto intercommerciale vero. La Wallström dice che alla base di tutta quanta la sensibilità sul terrorismo del Medio Oriente c'è l'irrisolto problema palestinese. Pensate che nei capisaldi fondamentali della fondazione Al-Qaeda c'è l'occupazione da parte degli infedeli delle terre sacre all'Islam. Avere considerato che questo problema è risolto, che questo problema è una volta per tutte stabilito e definito in un suo limbo di irresolutezza, perché è evidente che la situazione palestinese è sospesa nel vuoto e nel nulla, dopo che l'Occidente europeo-americano ha di fatto abbandonato la Palestina a se stessa, Vi ricordate il discorso di Obama del 2009 dal Cairo, all'Università del Cairo, quando dichiara di sentire il dolore dei palestinesi senza patria? Sono passati 6 anni e la situazione è appunto peggiore. Peggiore perché non si sono presi mai atto dei livelli reali dello scontro e di quello che ha significato legittimare l'impunità del governo israeliano. E per arrivare alla domanda è abbastanza semplice, nel senso che l'ipotesi a cui credeva Arrigoni, ma poi non crede solo Arrigoni, credevano molte persone, ed è stata perfino una provocazione subito dopo la morte di Arafat, di Abu Ala, ed è quella della possibilità che il compagno Warshawski, la sinistra comunista e trotskista israeliana, chiamano il sogno andaluso, che possa esistere un unico Stato composto da israeliani e palestinesi. Sogno andaluso perché deriva dalla convivenza originaria in terra andalusa. La questione vera è che io, che pure credo con gli occhi aperti ai sogni, ci credo davvero, non credo che esistano i sogni, credo che esistano, sono sempre cose molto concrete i sogni, temo che questa cosa sia perfino più impossibile dei due stati. Perché in questo momento quel che noi chiamiamo peggioramento della situazione ha fatto degenerare la realtà politica interna israeliana ad un livello nel quale, che è una cosa che presso a poco notiamo in tutto quanto l'Occidente, in Italia è abbastanza evidente, del sotto i nostri occhi, non esiste più la sinistra, non c'è più in Israele un interlocutore di sinistra, né storico né nuovo. E non è molto diversa dalla situazione nostra, devo dire. Ecco, il problema vero è che, se così si può dire, noi non abbiamo un problema palestinese, e cioè in questo momento non stiamo occupando territori dal 67 e non stiamo massacrando persone. E il venire meno di interlocutori possibili della questione palestinese, ridotti ormai a schiere minute di associazionismo volontario o oppure al coraggio di giornalisti, bisogna riconoscere che esistono dei giornalisti in Israele che sono molto, molto, ma molto più veritieri e provocatori del Swadisan Saviano, e spesso non sono nemmeno protetti, sono minacciati tutti i giorni. Gideon Levi, Amira Haas, per dirne un'altra, che hanno il coraggio di ripetere esattamente la verità che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che quello che chiamiamo peggioramento ha fatto sì che una miriade di colonie abbia occupato il corpo della Palestina, non quello, nemmeno quello storico, ma quello del dopo Oslo, quello che sarebbe dovuto diventare lo Stato di Palestina, così tante da costituire proprio un alveare di presenze militari, perché ogni colonia, come voi sapete, se siete stati nel territorio, se non ci siete stati, giusto sapere che ogni colonia ha una protezione militare, ha un presidio militare. Questo alveare fa sì, nella sua composizione geografica, da essere così fitto che ormai impedisce la continuità territoriale di uno Stato. E quindi è una situazione spaventosa. Più colonie, meno possibilità dello Stato di Palestina. E siamo arrivati all'impossibilità che non ce ne sono più. Non è più possibile. È così vero che perfino l'Unione Europea, non so se l'avete letto, sul Manifesto oggi, siamo l'unico giornale che ne parla, però insomma, l'Unione Europea ha deciso di non riconoscere gli accordi con Israele nei territori occupati. cioè tutto quello che tutti i rapporti commerciali, bancari, finanziari che riguardano Israele e l'Unione Europea non valgono per quelli, per gli israeliani, per i cittadini israeliani che occupano le terre palestinesi. Ed è una cosa gigantesca, naturalmente potete immaginare quello che questa cosa provoca. E ditemi quando basta, però una cosa volevo dire, dico basta, ritorno dopo sul libro che non ho letto, perché anch'io voglio parlare del libro che non ho letto.
Perché fa parte dell'esperimento del presentarlo senza venderlo e del parlarne senza averlo letto.
Perché è fatto apposta.
È tutto una meta lettura, sì, certo.
È fatto apposta.
Stavo pensando a una cosa che stavi dicendo te ora, del fatto che il Parlamento europeo avesse pure imposto di etichettare i prodotti.
Questo non è il Parlamento europeo, questa è la Commissione europea.
Sì, la Commissione europea, sì, scusami.
Infatti.
Che e infatti poi c'era stato Netanyahu, credo, che avesse detto: ah, io ho un ottimo rapporto con i singoli stati europei, ma non ce l'ho buono con l'Europa. No, una cosa di questo tipo. Scusami per arrivare.
No, infatti io ringrazio appunto anche Stefano di aver fatto questo libro, proprio perché attraverso questo si può raggiungere una fascia di persone che altrimenti non riusciremo a raggiungere. E parlare di questi temi è molto importante. Io mi accorgo spesso che do per scontato che molti sappiano di quello che sta succedendo in Palestina, mentre invece non lo è assolutamente. E io appunto invito tutti a andare sia sul luogo, a vedere con mano, toccare, guardare quello che succede veramente là, perché anche se uno va a fare un viaggio turistico in Israele si accorge di quello che c'è con i checkpoint, con le difficoltà, con le differenze, con i rapporti con i palestinesi. E anche a Gaza, quando noi siamo l'unico che siamo riusciti a entrare nel gennaio 2014, abbiamo vissuto solo per una settimana quello che i palestinesi vivono tutti i giorni, il fatto di svegliarsi al mattino con le cannonate da parte di Israele, dei pescherecci, solamente anche solo non per uccidere, come siamo stati noi, diciamo, abbiamo visto una piccola imbarcazione con un signore e tre ragazzini sopra, che erano dentro il limite delle acque, però la motovedetta israeliana sparava una bottiglia di plastica che era sulla barchetta. Ma solamente per dire: attenzione, noi siamo qua e vi guardiamo tutti i giorni, costantemente, ogni minuto per minuto. Quindi vivi sempre con pieno di ansia e di terrore, sia in acqua che in terra. E quindi l'acqua che Israele vieta di usare, l'acqua, e le continue espansioni delle colonie, tutto quello che ha detto appunto Tommaso, è una cosa che sembra
l'esproprio delle case,
l'abbattimento degli alberi, degli ulivi, e quindi tutto quello che sta succedendo nel silenzio completo da parte dell'Unione Europea, da parte degli altri stati, da parte dell'Italia, se non piccoli attivisti. E i nostri viaggi, il libro questo di questa sera serve appunto per aprire un sipario su queste cose, per poter far capire alla gente quello che succede, aprire un dibattito e rendersi conto del problema, che non è solo, perché adesso di Palestina se ne parla pochissimo, perché tutto è centrato sul terrorismo, sull'ISIS, e si dimentica invece di questo popolo del diritto al ritorno, di quelli che sono per la quarta generazione che si trovano in Libano nei campi profughi, che vivono in condizioni terrificanti. E quindi questa è una situazione proprio molto pesante. E non so se Tommaso vuol parlare anche di quello che la televisione chiama l'intifada dei coltelli, quello che finora i mass media si sono buttati su questa cosa, e quindi è la reazione da parte dei giovani che non ne possono più della situazione che stanno vivendo. Non c'è il microfono lì.
No, io ci arriviamo sempre alla questione dei coltelli. Volevo riprendere l'attenzione sul libro che non ho letto, che però sto vedendo e mi incuriosisce tantissimo. Devo dire che per attitudine alla lettura dei fumetti, secondo me hanno una caratteristica assolutamente unica, e che Dunque si capisce subito che è un altro linguaggio. E ha quel che probabilmente la scrittura non ha più, la capacità di restare nel tempo, contrariamente probabilmente alla vocazione, quella di essere fatta per lasciare un segno, rimane proprio tantissimo, oserei dire quasi che si eternizza il fumetto, è una forma assolutamente contemporanea ma destinata a durare, con una caratteristica in più che è quella del divertimento, se non addirittura dell'allegria, cioè nel fumetto anche in una chiave tragica o seria, come in parte in questa descrizione, c'è comunque una partecipazione al protagonismo, ai personaggi, che li impone in una chiave di partecipazione, che è, quando dico divertimento, perché lo considero un atto vitale, un elemento di vitalismo, insomma nel fumetto c'è il vitalismo, il fumetto dà vita, secondo me perfino più che non il cinema, che è molto stato, molto scontato, dà forma e vitalità a molte cose che diciamo, a molte cose che diciamo. In più, cioè, appunto, quando dico eternità, penso al fatto che c'è una comunicazione immediata tra le generazioni. Ognuno di noi, io qua dentro immagino sono tra i più vecchi che ci stanno, ma ne vedo qualche capello bianco, mi intravedo, però insomma ho i miei fumetti di riferimento, no? Che addirittura, essendo tali, possono perfino parlare con i fumetti di riferimento dei più giovani. Difficilmente potrebbero essere testi seriosissimi o letterari dell'epoca, invece, no? E questa è una cosa importante. Vittorio Arrigoni. Vittorio entra nella vita del Manifesto. Mi preme dire che Vittorio considerava il Manifesto il suo giornale. Ci entra non come giornalista, aveva ragione Umberto, non ci entra come giornalista, lui ci entra come testimone. Questo è stato ed è ancora, noi che continuiamo a fare faticosamente questo lavoro tutti i giorni per tenere in piedi una voce che si chiama il Manifesto Quotidiano Comunista, piuttosto che al giornalismo, noi pensiamo a contribuire a dare una testimonianza, che naturalmente è una testimonianza politica. Ed è esattamente il contrario di quello che il giornalismo dichiara di voler essere, perché il giornalismo è non ci facciamo coinvolgere presuntamente, il giornalismo è ma noi non stiamo da una parte e dell'altra. Poi scoprite che la Maggioni, che diventa presidente della RAI, è stata la giornalista embedded delle guerre, che vuol dire che è andata in guerra, non mi faccio coinvolgere dall'una o dall'altra parte, ma esattamente con la casacca dei bombardieri. Quindi arriva con questa idea di testimoniare un grande legame con Michele Giorgio, che resta lì per noi. Devo dire che ormai Michele Giorgio non è più il ragazzo campano, caserto, napoletano, ma è palestinese di fatto, sì, anche perché ha figli palestinesi, la compagna ormai parla meglio l'arabo del napoletano. E con questo rapporto che cosa accade? Accade che quando scoppia l'operazione Piombo Fuso, che è il 27 dicembre del 2008, io me lo ricordo perché il problema che io avevo era come far arrivare il racconto di quello che accadeva, Israele fa un'operazione paragonissima, impedisce ai giornalisti di entrare nella striscia di Gaza. Quindi, e lo impedisce anche a Michele Giorgio, che ogni volta deve riportare gli accrediti, che vuol dire che non avremmo potuto avere racconto di questa cosa, e infatti per molti giorni non si ha questo racconto, altrimenti qual era la novità? La novità è che c'era Vittorio. C'era Vittorio che era lì e che racconta esattamente questa esperienza incredibile, drammatica, nel quale Vittorio è testimone e il testimone, la caratteristica fondamentale del testimone di guerra non è il racconto di guerra, ma è l'immedesimarsi e quasi nel dare voce e protagonismo alle vittime. Vittorio è non un inviato di guerra, ma un inviato contro la guerra, se dovessimo utilizzare una parafrasi della deontologica del giornalismo. E lì si identifica con i bambini che vengono uccisi con margine protettivo 7 anni dopo, saranno perfino di più. La rivoluzione palestinese è peggio, male e peggio. Saranno di più, ma si identificano con i bambini che vede morti. Ed erano quelle foto che nessuno di noi riusciva a vedere, per quanto erano drammatiche, e che non riuscivi nemmeno a mettere perché erano spaventose, corpi di iraniani, ma di bambini. Si identifica con quel che fa e vede, perché lui soccorre i feriti e scopriamo attraverso il suo racconto che i bombardamenti israeliani colpiscono le ambulanze e colpiscono i luoghi dove la gente è ferita, esattamente come un terrorista fa, no? La bomba, soccorritori, altra bomba. E poi il fatto che la striscia viene colpita, noi quando diciamo raid pensiamo, è già è difficile, perché insomma chi è stato in qualche zona di guerra sa che il fischio della bomba che cade è una cosa orrorifica, perché non sai dove cade, non sai che prende. Ma Gaza in quei giorni e poi per decine di altre operazioni di guerra, una peggiore dell'altra, viene bombardata da terra, da cielo e da mare. Quindi noi, naturalmente, insieme a tutta questo massacro, la scrittura di Vittorio non era mai granghignolesca, non era mai sanguinolenta, raccontava le persone, quasi le chiamava per nome e incredibilmente concludeva sempre: restiamo umani. Come cazzo facessi a concludere in una situazione così drammatica, vi ripeto, perché chi è stato sotto i bombardamenti non pensa di dare come indicazione all'umanità restiamo umani, ma pensa di urlare, di scappare, di gridare, di maledire. Invece questo invito a considerare che probabilmente anche sotto i bombardamenti esisteva un'umanità che li sopportava e che lottava per una umanità superiore a quella che vedeva, era il messaggio che lui ci ha lasciato. Dobbiamo interrogarci sul fatto che poi Vittorio è stato ucciso sempre per la sua testimonianza da integralisti islamici. Come sapete, uno degli assassini è stato ucciso ed è entrato nelle file di Al-Qaeda
poche settimane fa.
Ecco. E quindi noi dobbiamo riflettere su la deriva del peggio dove va a parare se la Palestina viene abbandonata. Ecco perché dicevo, io non mi fido né dei governi nazionali europei. Il buon Renzi considera Israele la più grande democrazia del Medio Oriente, e quindi figuriamoci se io mi posso fidare, né tantomeno della Commissione Europea, che tanti danni ha fatto. Il fatto vero è che accorgersi però che bisogna dire basta all'estensione delle colonie vuol dire aver capito che più la situazione palestinese va alla deriva, intanto nella sua divisione interna, Gaza da una parte, Cisgiordania dall'altra, intanto nella sua dimensione politica, lo status politico dei territori occupati è pari a zero, Abu Mazen non conta nulla in questo momento, Fatah ha perso qualsiasi credibilità, Gaza stretta nella morsa tiene i rimasugli della gestione di Hamas, ma gli abitanti non ne possono più. E non so se vi siete accorti, ma 20 giorni fa al-Baghdadi ha tuonato ed è entrato e ha parlato di Palestina. Quindi più questa situazione va alla deriva, più quella storia diventerà sempre più come la vuole raccontare Netanyahu, e cioè che lì ci sono i terroristi islamici, e anzi loro sono l'avanguardia di quello che sta succedendo nel mondo. In realtà il governo israeliano storicamente è quello che ha provocato la deriva islamista. Riflettete sempre, il governo israeliano non solo, ma tutti gli altri, riflettete sempre sul piccolo fatto importantissimo che negare validità all'islamismo politico ha prodotto la deriva che noi vediamo. L'islamismo integralista è stato utilizzato volta a volta, internazionalizzato spesso dagli Stati Uniti e dall'Occidente per destabilizzare alcuni regimi, la Siria, la Libia, i mujahideen che sono stati portati in Afghanistan, quelli che sono stati portati in Bosnia. Potremmo passare la sera e la notte a raccontarci queste cose, ma l'islamismo politico è un'altra cosa. Hamas ha origini ambigue, contorte, ma è entrato in scena esattamente di fronte al fatto che Fatah e l'ORB, dovendo corrispondere a un trattato internazionale che era stato definito, entravano spesso in contraddizione con quello che dichiaravano. Fatto sta che Hamas in 10 anni, nel 2006, ha vinto le elezioni politiche non a Gaza, ma in tutta la Palestina. Dovete considerare questa cosa, che Hamas nel 2006 ha vinto le elezioni politiche in tutta la Palestina, il che vuol dire che l'ha vinta a Ramallah anche le elezioni. Che cosa è accaduto? Che quella vittoria non è stata presa come al balzo, perché appunto l'islamismo politico venisse messo alla prova di un processo di governo. Invece da quel momento in poi sono cominciate le sanzioni ed è cominciata la rottura del corpo palestinese. Tenete conto che Arafat, ormai lo possiamo dire, era stato ucciso 2 anni prima, in due modi: denigrato di fronte al suo popolo, perché in mutande seduto davanti ad una sedia con una ragazza e uno della guardia del corpo, con i cannoni dei Markava israeliani che entravano dentro la cucina della Bucatà. Quindi insomma, già quella immagine per i giovani che avevano 17 o 18 anni in Palestina ha voluto dire che era finito tutto. E poi è stato ammazzato nel 2004 per davvero, ormai lo sappiamo. Quindi a quel punto, nel 2006, Hamas era una speranza per tutti i palestinesi, nel senso che aveva la maggioranza del Parlamento e sì, accreditato, condizionato, perché è evidente che i palestinesi come movimento sono nati come realtà laica, perfino di sinistra, molto più articolata che non un processo che rivendica la sharia o l'applicazione del Corano. Però se fosse stato condizionato, se ci si fosse stabilito un rapporto di natura politico con quella realtà lì, probabilmente noi non saremmo a questa deriva. Invece sono cominciate le sanzioni, si è costruita la rottura ancora una volta tra Gaza e Fatah, e la situazione è quella che è sotto i nostri occhi. Naturalmente, se l'islamismo politico moderato fa comodo all'Alleanza Atlantica, allora per esempio in Turchia Erdogan è un nostro grande interlocutore politico. Ultima cosa che voglio dire è, me l'ero segnata questa, perché non conosco il libro, però mi aspetto che ci sia, magari non c'è, quindi dico una cazzata, nel senso che voi sapete che Arrigoni era innamorato di Andala. Andala era il bambino palestinese che era stato creato dalla matita di Naji Ali, spaghettista palestinese, che ha come caratteristica quella di girare le spalle al mondo, esattamente perché il mondo ha girato le spalle ai palestinesi. E lui se l'era fatto tatuare sul braccio, e la prima formula con cui si presentava era questa qui, e i palestinesi lo hanno immediatamente riconosciuto per questo, perché nessun occidentale aveva mai fatto un gesto così avanzato, perché tutti quanti si riconoscevano. Insomma, Vittorio era entrato dentro un fumetto, consapevole, cioè, quindi non ho detto una cazzata, non lo sapevo.
Adesso passiamo anche a fare un attimo di spazio libero per le domande per il pubblico. Volevo giusto dire qualcosa a proposito appunto del discorso della condizione palestinese. E prima è stato citato Nakba. Nakba vuol dire tragedia, cioè è il momento dell'espropriazione delle terre palestinesi da parte israeliana durante la costituzione dello Stato israeliano. Quella è la ferita originale, come ci sono state appunto operazioni militari continue. Poi magari possiamo parlare brevemente anche di piombo fuso e di margine protettivo, ma e quello che è la testimonianza di Arrigoni è anche quello di una vita che dovrebbe essere una vita comune e che non può esserlo, perché a un certo punto nel suo libro Restiamo Umani, che appunto tra l'altro è stato edito dal Manifesto e che credo sia anche una delle fonti poi del fumetto, perché molti passaggi sono ripresi da lì,
che in realtà era il blog,
sì, è ripreso da
questa
Guerriera
raccolta di...
E dice,
le cose.
Dice: io questa mattina mi pulisco i denti con uno spazzolino, mangio questo, eccetera. Sono tutti egiziani. E sono andato dal dentista, il mio dentista gli ho chiesto dove prendeva gli apparecchi ortodontici, dall'Egitto. La popolazione palestinese, anche quando non è bombardata direttamente, non ha la possibilità di avere acqua, non ha la possibilità di avere il cibo, perché tutto quello che riescono ad avere, a parte dagli aiuti internazionali, e parliamo intanto di un tasso di disoccupazione del 60%, viene dai tunnel sotterranei, quindi dall'Egitto. Questo vuol dire essere un popolo in un continuo stato di assedio, non poter vivere indipendentemente. La stessa striscia di Gaza, in un altro capitolo interessante, poi mi piacerebbe che ci dicessi perché hai scelto determinati episodi, è paragonata a una scatola. Prima si diceva non ci sono episodi gran guignoleschi, in realtà per me l'episodio della scatola è la cosa più truce che si possa pensare, cioè dopo un bombardamento di scuole e ospedali ad Arrigoni viene mostrata una scatola dicendogli: ecco, immaginati se dentro questa scatola ci fossero tanti micetti e qualcuno cominciasse a pestarle finché non si sente lo scricchiolare delle ossa e gli ultimi miagolì. Ecco, questa è la condizione della striscia di Gaza, 300 km di terra, 6 miglia marittime che a volte vengono ristrette a 3 a seconda del parere degli israeliani, e dentro il popolo con una delle più alte densità abitative del mondo, con gente che lo bombarda dall'alto per cercare gli attivisti e la resistenza e i terroristi. E questo vuol dire bombardare i civili, parliamo di almeno durante il piombo fuso più di 3.000 morti, più di 300 bambini uccisi, non si sa quanti feriti, e nonostante questo Arrigoni tutte le volte dice: ma per fortuna almeno possiamo contiamo 4 morti anche da parte israeliana e non di più, per fortuna. Questo è anche il suo restare umani, cioè nonostante tutto l'orrore vissuto personalmente, direttamente, comunque non, non ci può essere la conta dei morti. Lui davvero è dispiaciuto di qualsiasi perdita umana. E questo per me è il senso del suo restare umano. A tutti coloro, insomma, che lo consideravano filo terrorista, come è anche stato detto.
Stavo pensando al fatto della suddivisione in capitoli di questo libro, no? Che poi è collegata anche al fatto, a sua volta, di quello che diceva prima Mirka sul linguaggio del fumetto come forma di raggiungimento potenziale. Allora, per quanto riguarda i capitoli, tra l'altro, la cosa che a me mi premeva fare nel fare un fumetto su Vittorio Arrigoni, che poi diventa per l'appunto anche un modo per parlare di Palestina, come abbiamo fatto stasera tramite anche le parole di Tommaso, era non fare, nonostante tu prima magari senza volerlo hai detto la biografia, non volevo fare un libro biografico su Vittorio Arrigoni. Le biografie ci pensa forse, che ne so, la Rai o le fiction di Beppe Fiorello a fare biografie dei personaggi. Io volevo fare un racconto e volevo raccontare una persona e volevo raccontarla evitando di stigmatizzarla e di martirizzarla e di eroizzarla più del dovuto. E la scelta di raccontare Vittorio attraverso un libro che tra l'altro potete notare, anche se non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo una copia, abbastanza piccolo, nel senso, se io avessi fatto Il Signore degli Anelli a fumetti, cioè un tomo così, andavo contro l'obiettivo che mi ero preposto, cioè di portare questa storia che ne rappresenta tante altre, che rappresenta un problema di un intero popolo, alla portata di tutti, tra virgolette. Allora, la scelta degli episodi della vita di Vittorio era, non doveva essere biografica. Il libro è diviso in 8 capitoletti che raccontano momenti diversi della sua vita. Non solo, non sono nemmeno cronologici, perché alcuni avvengono prima, alcuni avvengono dopo. Questo anche perché a me, nella fiction o nella narrativa, piace molto gli scrittori o i registi che decostruiscono la linea temporale. È una cosa che a me da lettore piace molto, anche perché genera una soglia di attenzione maggiore, perché c'è tutta una cosa della metalettura che fa sì che devi ricostruire da solo le sequenze delle cose che ti sto raccontando. E un'altra cosa che mi premeva raccontare, come prima dicevo, Vittorio Arrigoni non era un reporter, è un giornalista, bla 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 bla. Un'altra cosa che spesso è che l'attivista, cioè chiunque ovviamente, collega sempre Vittorio Arrigoni a Gaza e alla Palestina. Un'altra cosa che mi interessava molto raccontare, proprio per evitare la geografia, proprio per evitare così un racconto, è anche cercare di far capire dal punto di vista umano, al di là della facilità di dire restiamo umani, che non è manco per niente facile, comunque, era far capire anche perché Vittorio Arrigoni l'11 aprile del 2011 stesse in Palestina. Nel senso che collegarlo alla storia palestinese a Gaza è qua, cioè Vittorio non è che una mattina si è alzato e ha preso un aereo e è partito per Gaza. Tra l'altro attivisti di questo tipo che per mettersi un po' in mostra partono per Gaza esistono e sono altri. Il suo percorso umano è durato 10 anni prima di arrivare a Gaza, alla Palestina, e a scegliere Gaza o a essere stato scelto da Gaza in quanto giustizia di tutte le ingiustizie. Ma Vittorio è giovanissimo, è partito per altri viaggi, per altre nazioni e con altri scopi. Io penso il suo primo viaggio, che era in Perù, tra l'altro ha cominciato in un volontariato basico, io lo chiamo il volontariato basico, è quello fatto di, se a qualcuno di voi è capitato, magari tramite la Caritas, mo per dire, tocca andare a ricostruire il muro di un asilo, tocca spostare i sacchetti di farina da lì a lì, c'è bisogno di 10 volontari. Lui partiva, tra l'altro, Vittorio arrivava da una famiglia fondamentalmente cattolica, la mamma Egidia è molto credente, e le sue prime esperienze nel volontariato sono di matrice cattolica, con Beati Costruttori di Pace, con Operazione Mato Grosso. E Vittorio giovane parte per il Perù, parte per l'Europa dell'Est, per il suo primo viaggio africano, eccetera eccetera. Nel crescere, nel conoscere sempre di più il mondo, nella sua capacità notevole non solo di scrittura ma di enfatizzare, di empatizzare con i popoli che conosceva mano a mano che viaggiava. Anche il volontariato di Vittorio è diventato sempre più un volontariato laico, nel quale io stesso mi riconosco di più con Emergency, per esempio. Ed è stata una crescita sia nel volontariato stesso, nella qualità di ciò che faceva, e sia anche proprio come persona, che poi lo ha portato 3 volte in Africa, poi in Libano, in Palestina, a Gerusalemme, a Hebron e infine a Gaza. Gaza è un percorso finale, che tra l'altro è finale semplicemente perché Vittorio è morto, nel senso, oggi potrebbe essere lì, ma per quanto ne sappiamo noi potrebbe nel frattempo essere andato a Kabul, magari no, magari sarebbe ancora a Gaza. Però a me mi interessava molto parlare di questa crescita, fatto tra l'altro in quella maniera di salti temporali avanti e indietro, dando un sacco di informazioni, però molto rapide, perché per fare in modo che poi a chi interessa approfondire determinate cose se le va a vedere il giorno dopo, perché poi è lo scopo di questa cosa qui. Allora, per esempio, ho dedicato per esempio un intero capitolo al suo essere testimone in Congo delle prime elezioni democratiche, che è stato un grande momento di maturazione di Vittorio. Anche la sua famiglia me lo diceva, è tornato dopo essere stato, perché poi ci sono i vari episodi di quando fu picchiato al confine tra Giordania e Palestina, e ha avuto i suoi momenti di mancanza di fiducia nel restiamo umani, come tutti, proprio perché era un ragazzo qualsiasi. Se noi oggi tra l'altro siamo qui a parlare di Vittorio Arrigoni o di questo libro, l'unica differenza, e lo dico con tutto il rispetto del mondo, è perché Vittorio è morto, ma come lui ci sono tantissimi altri volontari che hanno fatto e che fanno oggi quello che stava facendo Vittorio. Quando prima parlavo a proposito di qualità del volontariato, in questo crescere, in questo percorso di crescita che ha avuto, è che una cosa è cominciare a spostare i sacchetti di farina. Quello che poi era arrivato ad arrivare a fare a Gaza, anche tramite l'International Solidarity Movement, è fare l'interposizione non violenta. Non so se tutti sanno, non do mai per scontato che agli incontri la gente lo sappia, significa semplicemente un cavolo. E facciamo un esempio: i pescatori di Gaza, che vivono di pesca, hanno bisogno di andare a pescare. Se Israele gli mette le 3 miglia marittime di limite, oltre le quali sparano, prima delle 3 miglia pesce non ne trovi. La stessa cosa può valere nei campi: se io devo coltivare i pomodori e tu non mi fai coltivare i pomodori, e non posso certo rifare le arance come in Sicilia. Ora magari sto facendo una cretinata, perché magari a Gaza coltivano le arance, non sono un agricoltore. La presenza degli internazionali, si chiamano così coloro che arrivano dalla Spagna, cerco di usare un linguaggio semplice, Mirka, e dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'Italia, eccetera, eccetera, diventa tante volte un semplice deterrente per l'eventuale opinione pubblica, per l'eventuale fuoco israeliano. La presenza di una persona europea in un peschereccio gazawi può semplicemente permettere che la navetta israeliana che passa, nel momento che c'è un ragazzo europeo sopra quel peschereccio, ci pensano 2 volte prima di sparare. Anche se poi esistono video in cui YouTube lo usate tutti quanti, suppongo, c'è un video dove lui dice stop, che cazzo fate, che urla, perché sparano nell'acqua, ma sparano. Questo insomma è che poi la cosa assurda è che l'interposizione non violenta, questo tipo di scudi umani, tra l'altro è qualcosa che dovrebbe fare l'ONU, non dovrebbero farlo gli studenti spagnoli o gli operai bergamaschi, lo dovrebbe fare l'ONU, e questa è la qualità, come dire, di un percorso, perché ovviamente è qualcosa che non è che siamo tutti chiamati a fare. C'è stato un discorso di Maria Elena D'Elia, che è stata la sua compagna, che a me ha colpito molto, e infatti ne ho riportato un pezzo, perché tutto sommato io stesso, anche da volontario, però io lavoro per Emergency, ma fondamentalmente coordino le raccolte fondi o gli spettacoli teatrali da Roma, non sono un chirurgo, non sono mai andato a Goderich. e quindi poi ti vivi sempre con una sorta di senso di colpa, no? Di quello che potresti fare di più partendo. A un certo punto c'era questo discorso su YouTube di Maria Elena, quel che raccontava Vittorio, e diceva che la scelta di Vittorio è stata talmente totalizzante e talmente radicale che lui stesso sapeva che non tutti siamo chiamati a dover fare una scelta così difficile, che da una parte è una specie di auto-assoluzione, dall'altra parte ti ridimensiona al fatto che in effetti è anche giusto che un cantante canti, che un operaio metta un mattone, che un consigliere comunale pensi a fare bene il suo lavoro nel suo comune. Se già ognuno facesse bene il proprio lavoro sarebbe già un passo in avanti. E chiudo con un'altra cosa, poi sennò veramente l'appallo. Parlo del mi ricollego al fatto del libro fino. E il fumetto, prima Mirka diceva, è un linguaggio diverso. Allora, ne parlavo oggi pure con Mirko, mi è capitato sia con la mamma di Vittorio, con Egidia, e sia con un'altra persona splendida che è Luisa Morgantini, che è tuttora una delle dirigenti di Assopace Palestina ed è stata anche vice presidente del Parlamento Europeo per una legislazione, mi pare, che si dà molto da fare per la Palestina, ovviamente. E diceva un giorno a una presentazione che abbiamo avuto al Salone dell'Editoria Sociale di Roma che tante volte il problema, io ora non so, non vi conosco questa sera quindi non lo posso sapere, il problema quando si parla a volte di Vittorio Arrigoni come di Palestina o di Gaza o di conflitto israeliano-palestinese, che non è un conflitto ma è un'occupazione, è che ci parliamo tra di noi. Cioè, quando si fanno le presentazioni dei libri, le manifestazioni, i circoli culturali, i circoli sociali, rischia che creiamo veramente un darci ragione a vicenda di continuo. Sì, ed è come un ambiente dal quale a volte diventa difficile uscire, perché poi l'Italia è fatta di 60 milioni di italiani, e allora se io penso al video di Roberto Saviano, dove Vittorio Arrigoni, c'è un video in cui risponde a Saviano, che chi mastica la materia Arrigoni Palestina ne conosce a memoria ogni parola, però quel video l'hanno visto 500.000 persone, vuole dire che ci sono 59 milioni e mezzo di persone che non l'hanno visto per matematica. L'idea del fumetto nasce anche da quello, ed è poi l'idea che ha sedotto la stessa mamma di Vittorio, cioè la possibilità tramite un linguaggio semplice, immediato, bloccato nel tempo, come dicevi pure te, di arrivare forse a un'intera potenziale platea di persone che vuoi perché non gli viene. Guarda, io neanche voglio essere cattivo chi è ignorante, perché tante volte l'ignoranza è semplicemente la mancanza degli strumenti, perché la scuola italiana non insegna la storia contemporanea e la politica estera, perché la televisione italiana è più importante guardare Masterchef che vedere altre cose o raccontarti perché i media in Italia, in Europa, a parte il manifesto, e sono imbavagliati, hanno tutto un potere economico, politico, eccetera, eccetera, di non volerti raccontare realmente quello che sta succedendo. E quindi tanta gente non sa le cose, un po' perché non gliene frega niente, ok? Può esistere una superficialità di questo tipo, un po' perché gli è mancato proprio lo strumento di informazione in 20 anni di cultura e di società italiana o europea. Allora utilizzare anche la musica, uno spettacolo, tra l'altro sì, esistono canzoni dedicate a Vittorio, esiste uno spettacolo teatrale, in questo caso è stato un fumetto, è un modo per arrivare magari anche ai giovani che non ne hanno mai saputo niente. Dico sto aneddoto e poi mi fermo, ma ditemelo pure voi, fermati, festacce, dai. Allora, 8 mesi fa, febbraio dell'anno scorso, ero, un racconto che dico nella postfazione, a una biblioteca comunale di Roma, di Borgata, di un quartiere di Roma che si chiama Corviale, un po' stascio, con un palazzo lungo, tutto di cemento, lungo, un posto brutto, però c'è questa biblioteca bellissima, dedicata a Renato Nicolini. E c'era un incontro del mio vecchio fumetto, che non era questo, era un altro che parla di, appunto, di writing, di pop. E c'erano i giovani, c'erano 40-50 ragazzi tra i 17 e i 18 anni, 17, 18, 19 anni, non mi ricordo. Erano molto giovani. sala piena, parliamo di un sacco di cose. Verso la fine dell'incontro, come un classico, a volte c'è sempre qualcuno che ti dice, non magari non stasera, però generalmente, a che stai lavorando adesso? Tra l'altro me l'ha fatto la domanda una pischella che era in prima fila, che è venuto fuori, che era del 2000. Io, cioè, quando sei nata te? Nel 2000. Ma perché esistono persone nate nel 2000? Gli ho detto, lei, sì, io sono nata nel 2000. Io così ho flashato, però comunque sì, era nata nel 2000 e il bello è che anche ragionava e faceva domande. Cioè esisteva, era vera, era del 2000. E io gli ho detto, tutto contento, sto lavorando al graphic novel, per usare sta parola, su Vittorio Arrigoni, vuoto pneumatico. Dentro quella sala non c'è, su 40 persone nemmeno una. Io che sono talmente abituato che se vado al cortocircuito, o qui, o dovunque vado, se tu dici Vittorio Arrigoni, generalmente nei miei ambienti tutti sanno chi è, non te lo devo nemmeno spiegare. Vuoto. Il bibliotecario accanto a me che aveva organizzato l'incontro, si guardava incontro, non lo sapeva nemmeno lui. Allora io quel giorno non mi sono demotivato, io quel giorno mi sono motivato. Perché? Perché quelle 40 persone erano venute in una biblioteca comunale del Corviale a parlare di fumetti. E io ho detto, porco Giuda, io è proprio a loro che voglio arrivare, è proprio a loro che voglio parlare di Vittorio Arrigoni e di Palestina e di Gaza.
Infatti è proprio la speranza, che dicevo all'inizio, proprio quello dell'importanza del fumetto, proprio per arrivare a quelle persone, ma non solo i diciassettenni, perché a me è capitato di trovare delle persone purtroppo di 40 anni che quando parli di Vittorio Arrigoni ti guardano, non sanno neanche dove sia la Palestina di casa al limite. E a parte il problema proprio dell'indifferenza, diciamo, totale. E abbiamo anche un grosso problema per quanto riguarda i giornalisti, la stampa normale, di un'autocensura da parte degli stessi giornalisti che si fermano, non ti dicono, non raccontano le cose proprio per come stanno, proprio per questo senso qua, perché il direttore di quel giornale non vuole rischiare di avere
esporsi, sì.
E quindi stanno nel sicuro. Per fortuna, dico, non tanto perché qui c'è Tommaso, ma lo voglio ricordare, il fatto del manifesto, che è l'unico nostro giornale a cui facciamo riferimento, perché i giornalisti che conosco io, a parte Michele Giorgio col suo Nena News su online, che è quello che ci dà notizie su tutto quello che succede nel mondo arabo, e appunto Vittorio prima, Stefano Chiarini, con il quale io ho conosciuto, che ho cominciato ad andare nei campi profughi del Libano, anche lui veniva dal manifesto, tutto quello che ha fatto Stefano per la Palestina. E quindi questo merito di questo giornale, altri giornali purtroppo su questo fronte c'è un grosso buio, non lo fanno, c'è questa autocensura.